Terza ora di Mille Voci, ben ritrovati, Nicola Colotti al microfono con l'assistenza tecnica di Lorenz Lurati. Oltre alle celebri tre leggi della robotica, che tuttora vengono considerate fondamentali per chi si occupa di intelligenza artificiale e di robot, elaborate dallo scrittore di fantascienza Isaac Asimov, ne esiste una quarta che precede le altre, la legge zero, che recita: un robot non può recare danno all'umanità, né può permettere che a causa del suo mancato intervento l'umanità subisca danno. E forse è questo il destino e il limite dei robot, delle macchine dotate di intelligenza artificiale di cui tanto si parla in questo periodo, o invece è il destino e il timore dell'umanità che con queste macchine avrà sempre più a che fare in futuro? Certo, i robot di oggi non sono ancora come quelli immaginati da Asimov nei suoi bellissimi racconti, ma il progresso dell'intelligenza artificiale sembra tracciato, con macchine reali o virtuali che siano ed esseri umani che saranno sempre più, per così dire, interconnessi, interdipendenti. Molti si stanno chiedendo però se lo sviluppo di forme sofisticate di intelligenza artificiale non rischi di portarci verso la violazione della legge zero della robotica di Asimov che abbiamo citato all'inizio. E allora, cosa accadrà, riprendendo il titolo della trasmissione, quando le macchine svilupperanno una coscienza? Che tipo di coscienza, di capacità di ragionamento sarà? Ne parliamo con i nostri interlocutori che sono collegati con noi sia via Skype che tramite il telefono. E quindi saluto per cominciare Arianna Pipitone, che è ricercatrice del Dipartimento di Scienze Umanistiche all'Università di Palermo e del CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, svolge lavoro di ricerca in sinergia con il Robotics Lab di Palermo. Buongiorno professoressa, grazie di essere collegata con noi.
Buongiorno, grazie a voi per questa opportunità.
Dalla Sicilia, che spero non sia troppo flagellata dal maltempo. È collegato con noi anche il professor Antonio Chella, che è professore di robotica e direttore del Robotics Lab del Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Palermo. Buongiorno professor Chella.
Buongiorno dottor Colotti, buongiorno a tutti e grazie per questa opportunità.
Tra l'altro il piacere di ospitarla anche perché lei, me la potrei definire il padre putativo, mi permetta di dire così, del robot Pepper, che insomma è stato agli onori delle cronache, e dopo comincerò con lei proprio da qui. Collegato con noi anche Alessandro Longo, nostro collaboratore, che è giornalista esperto di tecnologie digitali e direttore di agendadigitale.eu, scusate, e cybersecurity360.it. Buongiorno Alessandro.
Buongiorno.
Che si trova a Roma, ed ecco la ragione per la quale l'abbiamo coinvolto, perché sta per svolgersi, quindi Alessandro Longo non potrà restare collegato con noi fino al termine della trasmissione, un forum dedicato proprio alla pubblica amministrazione, in questo caso quella italiana, ma si potrebbe parlare di qualsiasi pubblica amministrazione, nelle strategie per l'intelligenza artificiale. Ci veniamo tra un attimo, però vorrei cominciare subito con il professor Chella, per così sbarazzare un po' il campo da eventuali equivoci, e chiedo a tutti massima sintesi perché siamo in tanti che dobbiamo parlare, dopo approfondiremo man mano. Però se le chiedessi, professore, che cos'è una macchina intelligente, quando e come un robot diventa intelligente?
Secondo la definizione classica, una macchina è intelligente quando fa delle cose che noi umani possiamo ritenere essere intelligenti. Questa è la classica definizione che ha dato Turing, tra l'altro. Oggi è chiaro che il concetto di intelligenza è un concetto complesso, gli psicologi, i filosofi cercano di capire cos'è l'intelligenza umana, cioè quando una persona si ritiene intelligente. Quindi ecco, non possiamo per adesso che confrontare le macchine con le persone, cioè una persona è intelligente perché noi la riteniamo intelligente, una macchina è intelligente perché fa delle cose che noi umani riteniamo intelligenti. Cioè, ovviamente qua si aprirebbe una grandissima discussione sul fatto di che cosa può essere, quali sono i tipi di intelligenza, che cosa è importante per essere intelligente e così via, diciamo.
Dopo le vorrei anche chiedere in che cosa potremmo definire Pepper intelligente, ma prima vorrei chiedere alla professoressa Pipitone, cambiando un po' il taglio della domanda, allora se è così difficile definire che cos'è una macchina intelligente, magari a lei potrei chiedere come si fa a stabilire il momento in cui una macchina, penso soprattutto un robot, ma non soltanto, sviluppa una sorta di autocoscienza. È corretto porsi la domanda in questi termini?
Sicuramente è corretto, perché le ultime ricerche cercano proprio di andare in questa direzione, cioè dare una forma di coscienza anche alle macchine. Non è corretto nel senso che ancora chiaramente è una frontiera che non possiamo dire che è raggiunta, perché c'è tanto da fare, ovviamente, anche perché bisogna capire cosa si intende per coscienza, cioè non è neanche definita quasi in modo univoco per noi esseri umani, figuriamoci se riuscissimo a dare una definizione di coscienza assoluta per un agente artificiale. Certo, l'obiettivo sarebbe quello di poter arrivare anche a questo. Dico, le ricerche stanno muovendosi in questa direzione.
Senta, professoressa Pipitone, io in una breve biografia che ho trovato di lei vedo scritto ha effettuato degli studi durante delle ricerche durante le quali ha analizzato il ruolo del linguaggio nella coscienza degli artefatti robotici. Che cosa significa? E quali conseguenze ha?
Significa che esiste nella psicologia umana un stretto legame tra il nostro discorso interno, cioè il nostro autodialogo che noi spesso intratteniamo con noi stessi quando dobbiamo organizzare qualcosa, dobbiamo pianificare degli eventi. Esiste uno stretto legame tra questo dialogo interiore e la nostra coscienza e l'autocoscienza. Questo lo dice Morin, che è uno dei massimi esponenti relativamente proprio al discorso, al dialogo interno degli esseri umani. Quindi perché non pensare che munire un agente artificiale con questa abilità di autodialogo non si possa arrivare effettivamente a una forma di coscienza e di autocoscienza? Perché questo legame c'è, sussiste per noi. Quindi vorremmo indagare anche questo.
Uno scenario che a molti potrebbe persino far venire i brividi, ma dopo cercheremo di farceli passare questi brividi cercando di capire anche in che direzione si può andare, ma soprattutto come andare in questa direzione. Alessandro Longo, un forum a Roma per discutere di intelligenza artificiale praticamente declinata in ogni aspetto possibile, perché poi è vero, se parliamo di robot intelligenti, se parliamo di Pepper o di altre macchine che in qualche modo hanno delle fattezze umane, sono ancora, diciamo, oggetti da laboratorio, ma l'intelligenza artificiale che pervade, che potrebbe pervadere qualsiasi ambito della nostra vita, invece è un ambito del quale si discute molto. In che termini se ne discute e in che termini ne discuterete questa mattina nel convegno a Roma?
Sì, sono a Forum PA, che gli appassionati e gli esperti conoscono bene da 30 anni, dagli anni 80, anzi è il principale evento della pubblica amministrazione in Italia, e si parla oggi anche di intelligenza artificiale perché il pubblico ha un ruolo importante, spesso purtroppo sottovalutato. Dobbiamo ricordare che l'intelligenza artificiale, quella che utilizziamo, che utilizzeremo, che il mondo utilizza, è per lo più fatta in America e da grandi aziende, da multinazionali che adesso si chiamano Microsoft, Google, e anche quando non la fanno loro comunque la dirigono, perché sappiamo che c'è GPT, il famoso chatbot che ha risvegliato tutto l'interesse per l'intelligenza artificiale, è fatta da un'azienda che si chiama OpenAI, che però vive grazie ai soldi di Microsoft, 10 miliardi di dollari principalmente. Però il pubblico dovrebbe avere un ruolo importante. Che ruolo? Beh, è un ruolo di utilizzatore da una parte, sicuramente anche questo è importante esplorare e analizzare per migliorare la vita dei cittadini, per migliorare il modo in cui funziona lo Stato, la sanità, eccetera. Poi magari approfondiamo. Ma dovrebbe avere anche un ruolo di guida, perché non sia l'intelligenza artificiale, l'innovazione, ecco, non sia dettata solo da ragioni di profitto e di interesse specifiche di aziende, tra l'altro nemmeno europee, italiane, svizzere, ma americane. Quindi questo ruolo che adesso prova forse ad affrontare con le regole che stanno arrivando, ma secondo molti dovrebbe avere anche un ruolo di direzione della ricerca. Ora, quello che stanno facendo a Napoli, a Palermo e in altre grandi università italiane e svizzere, penso all'Istituto Dalle Molle, ecco, è molto importante, però è un po', permettetemi, una goccia nell'oceano rispetto a quello che invece avviene negli Stati Uniti, perché lì hanno i soldi, lì hanno i soldi per allenare, per sviluppare questi grandi modelli computazionali e di intelligenza artificiale, che adesso si chiamano, più in voga adesso si chiamano large language models, grandi modelli di linguaggio come ChatGPT, oppure i modelli cosiddetti diffusion, di diffusione, se cioè adesso generano immagini o anche addirittura video in base a una descrizione. Questo potrebbe essere il cinema del futuro. Tu gli dici voglio una scena con certi attori eccetera, gli scrivi, no? E quello ti crea un video. Adesso già ci riesce in modo un po' rudimentale, ma si va verso questa direzione. Tutto questo viene fatto da aziende private in America sostanzialmente.
E questo che sicuramente è un aspetto che deve anche interrogarci, però tornando anche a, come dire, alle paure irrazionali o razionali che siano, professor Antonio Chella, lo ricordo, professore di robotica, direttore del Robotics Lab del Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Palermo, io ho citato all'inizio la quarta legge delle tre famose leggi della robotica di Isaac Asimov. La prima, la legge zero ve l'abbiamo detta, la prima dice un robot non può recar danno a un essere umano né permettere che a causa della propria negligenza un essere umano patisca danno. La seconda dice un robot deve sempre obbedire agli ordini degli esseri umani a meno che questi non contrastino con la prima legge. Un robot deve proteggere la propria esistenza, e questa è la terza legge, purché questo non contrasti con la prima o la seconda legge. Allora, quando ne parlavamo anche con la professoressa Pipitone, diceva beh, in fondo per noi ancora sono ancora punti di riferimento le famose leggi della robotica, ma adesso verrebbe da chiedere, basterebbero le leggi della robotica di Asimov per guidare lo sviluppo verso un'intelligenza artificiale che in questo momento suscita molte domande, molti dubbi e molte paure?
Ma sicuramente, allora, le leggi della robotica magari bastassero, diciamo. Il problema è che le leggi della robotica, come tutte le leggi, sono diciamo delle frasi assolutamente condivisibili, cioè nessuno direbbe la prima legge o la legge zero, che poi Asimov ha introdotto negli ultimi romanzi, sono sbagliate. In realtà c'è sempre il problema tra tra la legge e poi la sua applicazione, tant'è che se bastassero le leggi non ci sarebbe, anche tra noi uomini, al di là dei robot, non ci sarebbe bisogno dei giudici, della giurisprudenza, perché il problema è che poi dobbiamo calare le leggi nella realtà di ogni giorno, tant'è che tutti i romanzi di Asimov, ecco, che lei ha citato, poi si basano sulle incongruenze, sul fatto poi che i robot nella vita reale poi non riescono realmente ad implementare queste leggi, su tutte le ambiguità delle leggi. Quindi che ci siano delle leggi, e le leggi della robotica, diciamo, assolutamente condivisibili, diciamo, rispetto alla vita reale, ecco, è un grande problema. Allora, quello che si sta cercando in qualche modo di fare è sì tenere conto nell'implementazione dei robot, sicuramente di tenere conto delle leggi, ma di far sì che poi i robot abbiano anche una sorta di valori, possano ispirarsi in qualche modo a dei valori che possono essere quelli uguali e simili ai nostri. Cioè, il problema poi qual è? Noi dovremmo costruire dei robot, sì, che hanno un'etica, ma che hanno un'etica a nostro vantaggio. Cioè, è chiaro che, diciamo così, in molti scenari apocalittici si vedono questi robot che in qualche modo, ecco, fanno poi l'interesse loro. Quello che oggi si chiama a volte l'allineamento dei valori, cioè i valori dei robot, ecco, diciamo così, dovrebbero essere allineati con i valori nostri. Questo è un problema non banale, perché per esempio oggi i robot tendono ad essere ad avere degli algoritmi di apprendimento, quindi apprendono sulla base di dati statistici, sulla base di esempi e così via, e quindi tendono a sviluppare dei loro comportamenti, dei loro valori. Ecco, il problema è quello, appunto, come dicevo, di allineare i valori che possono sviluppare i robot con i valori nostri del genere umano, quindi far sì di costruire dei nostri amici, delle persone, delle entità che ci supportano e non delle entità che sono contro di noi.
Dopo bisognerebbe capire a chi competerebbe questo ruolo, perché qualcuno potrebbe dire: ma lasciamo agire gli scienziati, diciamo secondo i loro criteri di sviluppo delle capacità e quindi delle potenze di calcolo, oppure poniamo dei limiti alla ricerca, oppure poniamo dei limiti anche all'industria privata, che comunque in questo momento sta sviluppando delle forme di intelligenza artificiale che vanno sempre più veloci. Vi leggo un messaggio che ci scrive Monica, che dice: nonostante io sia profana di questi argomenti, però insomma mi pare di capire, c'è qualcosa che mi preoccupa e poi spaventa, cioè l'uso sconsiderato e in fondo pericoloso e privo di umanità che potremmo farne dell'intelligenza artificiale, oppure di come la degenerazione umana potrà venire trasferita sulle forme di intelligenza artificiale. Qui ovviamente la citazione al film Al ruolo del computer Hal in 2001 Odissea nello spazio si spreca. Ma allora, professoressa Pipitone, come evitare appunto che le macchine in qualche modo sviluppino delle forme incontrollate di azione? No, si diceva nei romanzi di Asimov, spesso i robot che derogano in qualche modo alle tre leggi è perché hanno sviluppato un'intelligenza così acuta che a un certo punto sfuggono al controllo umano. E allora come ne veniamo fuori? Cioè, noi cerchiamo di costruire delle macchine che ci somiglino sempre di più, ma poi a un certo punto davvero potrebbero sfuggirci di mano, secondo lei?
Allora, ripeto, chiaramente gli obiettivi di chi lavora in questo campo, ad esempio miei, ma anche del professore Chella con il quale mi pregio di collaborare, chiaramente non sono questi, cioè non vogliamo assolutamente creare delle entità autonome che poi ci distruggano, cioè non è assolutamente una nostra prerogativa, al contrario cerchiamo di creare degli agenti artificiali che possano supportare gli esseri umani in tutte le attività. Infatti uno dei nostri obiettivi è quello di creare una forma di fiducia verso queste macchine, per fare in modo che queste stesse macchine poi collaborino con gli esseri umani verso, come spesso si dice, un bene comune. Assolutamente non c'è questa intenzione nell'ambito scientifico della ricerca di fare in modo che questi agenti possano chiaramente danneggiare gli esseri umani. Quindi si può dire che uno dei tentativi di controllo di questa situazione parte proprio da noi che facciamo questo tipo di lavoro, implementiamo questi algoritmi, facciamo questi esperimenti, quello di cercare proprio di fare in modo che i robot non vadano contro principi e soprattutto l'incolumità degli esseri umani.
Bella sfida. Piuttosto Prego.
Sì, mi permettevo di aggiungere soltanto una piccola cosa. Per esempio, noi abbiamo nel nostro immaginario scenari apocalittici di queste intelligenze che si possano ribaltare, diciamo andare contro noi stessi, ma purtroppo oggi si sta verificando qualcosa nel piccolo, ovvero ChatGPT, per esempio, viene utilizzata in modo smodato dagli studenti che possono anche non studiare, riuscire per esempio a superare esami universitari o i compiti in classe. Questi sono dei problemi che sussistono effettivamente e che dovrebbero essere risolti. Gli scenari apocalittici, quelli sì, ok, cominciamoci a pensare, però ci sono delle problematiche effettive attuali che dovrebbero essere affrontate con serietà, perché un domani possiamo laureare ragazzi che poi magari non hanno neanche aperto un libro grazie a questa tecnologia. Purtroppo è un problema.
Poi si compreranno un robot che magari gli leggerà il libro direttamente. Ma certo, lei ha citato questioni molto pratiche, dopo vedremo anche con un'altra interlocutrice che è collegata con noi e che sentiremo tra poco, anche gli aspetti invece di sviluppo di intelligenze artificiali che possono andare, come dire, verso una maggiore compenetrazione e collaborazione tra essere umano e entità virtuale, sia essa fisica o immateriale, che invece ha porta a dei vantaggi sostanziali. Alessandro Longo, prima di lasciarti alla conduzione di questo incontro, per questo forum dal titolo La pubblica amministrazione e le strategie nazionali per l'intelligenza artificiale, noi stiamo discutendo su scenari futuri e come cerchiamo di arrivarci con la ricerca, ma le preoccupazioni in questo momento sono anche molto concrete, cioè l'utilizzo di forme di intelligenza artificiale nel mondo dell'economia, della politica, dell'amministrazione pubblica, crea tutta una serie di timori. nell'opinione pubblica,
certo.
Ecco, però anche un c'è molto, come dire, interesse da parte invece degli operatori che vedono da questo punto di vista grandi vantaggi profilarsi all'orizzonte. Insomma, come si fa a tenere in equilibrio i due piatti della bilancia?
Sì, beh, serve una grande responsabilizzazione delle aziende che producono questi sistemi. Per parlare dei timori di brevissimo termine, chiaramente si pensa alla disinformazione di massa. Molti temono questo perché questi sistemi creano testi, immagini, video anche iperrealistici che possono chiaramente creare falsità, spacciate per vere da persone, da aziende o anche da stati che vogliono gettare caos e scompiglio, anche truffare masse di persone. E una forma di responsabilizzazione già un po' la si vede, per esempio Google ha sviluppato un sistema che crea video artificiali, però al momento dice non lo rilascia al pubblico, appunto perché teme utilizzi negativi. E già nelle intelligenze artificiali testuali, tipo appunto ChatGPT, le aziende provano a mettere dei filtri parziali per impedire utilizzi non etici. Però, per rispondere ancora più direttamente alla tua domanda, credo che la responsabilizzazione delle aziende non sia sufficiente, cioè serve anche un ruolo del pubblico, degli stati coordinato per creare un sistema di regole, un framework, direbbero alcuni. Io sposo un po' in questo momento la proposta di Gary Marcus, uno dei più grandi tecnologi in intelligenza artificiale, che dice dovremmo fare per l'intelligenza artificiale quello che abbiamo fatto nel dopoguerra con il nucleare. Quindi è una cosa molto importante, con impatti molto devastanti potenzialmente il nucleare, anche se può avere anche dei vantaggi, dobbiamo regolare. Però serve una regolazione tra i diversi stati, con un organismo di controllo, anche di ispezione di quello che i diversi stati e le diverse aziende stanno facendo, in questo caso con l'intelligenza artificiale, appunto perché, come diceva Kella, quello che avviene sia allineato con i nostri valori, sia per l'interesse comune di tutti e non solo di pochi. Anche se fosse di pochi ma non illeciti, questi interessi rischiano comunque di creare problemi. Per esempio, potrebbe essere un problema se le aziende tutte decidessero di utilizzare l'intelligenza artificiale solo per tagliare i costi del personale, come un po' stanno cominciando a fare alcune, almeno sembra, perché così non ci sarebbe certo un aumento dei profitti a breve termine, ma poi un problema per tutta la società e anche per l'economia, perché con una massa di disoccupati si ridurrebbero i consumi e, insomma, e ci sarebbe anche un problema economico generale. Quindi sì, servirebbe un controllo generale di questo fenomeno, anche con una maggiore responsabilizzazione di tutti gli stati e accordi internazionali, un po' come stiamo fatto forse con i nucleari.
Alessandro Longo, ci racconterai allora quali saranno poi le conclusioni?
Invece di vantaggi, bisogna anche dirlo, effettivamente il primo vantaggio che viene in mente è rapidissimo, riguarda la sanità, no?
Ecco, infatti,
perché
adesso
davvero l'intelligenza artificiale, ecco, potrebbe aiutarci davvero a combattere grandi mali come il cancro, la lotta, insomma, grandi malattie, o anche la ricerca di soluzioni al cambiamento climatico, per esempio sviluppando semi o fertilizzanti che siano più adatti a queste trasformazioni e riducano le emissioni. Questo è una ricerca tuttora in corso, già ci sono effettivamente degli esempi di farmaci, per esempio, che sono stati sviluppati anche grazie all'intelligenza artificiale, sono insomma in arrivo, e dobbiamo proseguire in questa direzione controllando però gli effetti del fenomeno, in modo tale che siano appunto diretti verso interessi comuni, e il pubblico, ripeto, il pubblico, gli stati, ecco, hanno un ruolo fondamentale e non possono ignorarlo.
E in generale la società civile. Allora, intanto, grazie Alessandro Longo, lo lasciamo andare alla conduzione di questa giornata, di questo forum che si tiene a Roma, appunto dedicato a quali potenzialità ci potranno essere nei prossimi anni per quanto riguarda l'intelligenza artificiale. Certo, ci sono questioni che rimangono in sospeso e qui verrebbe in aiuto ancora anche lo scrittore Isaac Asimov, perché quando non ci sono i suoi robot umanoidi, ci sono il suo super computer Multivac che risolve tutti i problemi dell'umanità. Poi alla fine si scopre che dietro magari c'è ancora l'intelligenza e la furbizia umana. Elisa Rubegni, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Grazie di essere collegata con noi, professoressa associata al Dipartimento di Informatica e all'Istituto di Data Science dell'Università di Lancaster in Gran Bretagna e anche docente alla SUPSI, ricercatrice, si occupa di interazione tra esseri umani e computer, soprattutto per quanto riguarda i bambini e la loro interazione con i computer e quindi anche di rapporti, diciamo, cognitivi, per così dire, reciproci con le macchine. Elisa Rubegni, mi verrebbe voglia di provocarla subito con una domanda. Insomma, per evitare che l'intelligenza artificiale in qualche modo diventi un mostro, una sorta di medusa che finisce per sfuggirci di mano, forse bisogna cominciare proprio dai bambini?
Assolutamente sì, diciamo che è una delle domande di ricerca che ci stiamo ponendo all'interno della nostra comunità che si occupa proprio di child computer interaction, l'interazione dei computer con i bambini, è proprio quello di capire come andare a progettare le tecnologie, quindi in generale, e i robot in particolare, in maniera che questi possano essere più etici, quindi andare a capire quali sono anche le paure e i desideri che i bambini hanno nei confronti dei computer. Per esempio, prima citavamo Pepper è uno dei robot umanoidi che è stato più introdotto all'interno della ricerca proprio per capire come questo potesse interagire nell'interazione con i bambini. Molti robot umanoidi come Pepper vengono utilizzati proprio per non solo nell'ambito dell'apprendimento, quindi per favorire l'apprendimento del bambino, per andare a capire come in qualche modo questa interazione con questi robot umanoidi possa favorire un determinato tipo di apprendimento, ma anche poi quali sono le paure. Quindi lavorare sulle paure, capire quali sono le paure, aiuta anche l'adattamento e in qualche modo la possibilità, l'apertura di una di un'interazione più favorevole nei confronti delle tecnologie, ma anche in generale delle AI. Comprendere quali sono i limiti aiuta ad accettarli e aiuta anche a un utilizzo più etico, più comprendere, essere consapevoli delle potenzialità, aiuta proprio a avere a sostenere un percorso di accettazione nei riguardi delle AI. E quindi, piuttosto che lavorare sulle paure, che è un po' il nodo centrale, mi sembra, della discussione oggi, andiamo a capire quali sono effettivamente queste paure, questi valori, queste credenze che in qualche modo favoriscono le paure, e cercare di favorire un'accettazione. Quindi cercare di sviluppare dei computer che possano anche supportare gli aspetti cognitivi più complessi.
Qui riprendo un messaggio del nostro ascoltatore Fiorenzo, che dice: a me più che altro preoccupa l'eventualità che l'uomo diventi come una macchina, togliendo tutta la mente reattiva e riducendosi poi a una sorta di efficienza funzionale, per non sentirsi in qualche modo prevaricati e quindi in uno scenario che appare plausibile. Allora torno alla professoressa Arianna Pipitone, che lo ricordo è ricercatrice del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università di Palermo, sottolineo umanistiche, oltre che del Consiglio Nazionale delle Ricerche italiano, svolge appunto ricerca in sinergia anche con il Robotics Lab di Palermo, che è diretto dal professor Antonio Chella, che è anche collegato con noi. Professoressa Pipitone, si diceva, noi cerchiamo di creare dei robot che somiglino in qualche modo all'essere umano, quindi la macchina in qualche modo come un essere umano, però c'è anche il pericolo che a un certo punto l'essere umano diventi come una macchina. Però è vero che studiare l'intelligenza artificiale ci permette anche di capire molto di noi. Ma come avviene? Perché qui faccio un passo indietro. Si diceva la macchina che in qualche modo dialoga con se stessa, che comunque fa dei ragionamenti, e noi cerchiamo di scorticare questi ragionamenti per capire il suo funzionamento. Ma a che cosa ci serve per il progresso umano tutto questo?
L'obiettivo, come accennavo poco fa, è proprio quello di fare in modo che l'essere umano si avvicini alla macchina con maggiore fiducia. Quindi, se il robot è in grado di spiegare i suoi processi decisionali, è in grado di spiegare perché ha avuto un determinato comportamento, ha raggiunto un determinato obiettivo secondo un certo piano, Se il robot è in grado di dare queste spiegazioni, chiaramente realistiche, e quindi rispecchiano effettivamente quello che è avvenuto nei suoi processi interni, è chiaro che l'essere umano sarà portato a fidarsi di più e quindi magari a delegare anche dei compiti.
Può farci un esempio, mi scusi, può farci un esempio concreto per spiegare proprio concretamente come può avvenire questo processo?
Il processo del dialogo interiore,
sì,
o dell'affidamento?
Beh, magari un esempio di dialogo interiore che può diventare interessante osservare, capirne i meccanismi per capire come interagire con la macchina, con il robot.
Noi chiaramente abbiamo indagato uno scenario abbastanza semplice, questo sempre per mettere gli esseri umani che partecipano ai nostri esperimenti in una condizione non gravosa e non difficile, ma abbastanza semplice da affrontare. Un esempio appunto è lo scenario che abbiamo condotto presso il laboratorio di robotica diretto dal professore Chella, dove il robot e l'essere umano si trovavano a collaborare insieme per preparare una tavola. Cioè, questa cosa può sembrare abbastanza banale, in realtà non lo è, perché nella preparazione di una tavola è stato possibile simulare delle situazioni in cui il robot può infrangere delle regole o l'essere umano può infrangere delle regole, perché chiaramente quando noi prepariamo una tavola dobbiamo seguire una certa etichetta, dobbiamo seguire un posizionamento corretto degli oggetti. Ecco, per esempio, un dialogo interno del robot può scaturire quando l'essere umano posiziona un oggetto in una posizione sbagliata rispetto a quella attesa, oppure ancora quando l'essere umano chiede al robot di fare qualcosa che in quel momento il robot non è in grado di fare, perché o ha un braccio surriscaldato o è difficile riuscire a raggiungere quell'oggetto. Ecco, in tutte queste situazioni che normalmente prevederebbero un blocco della macchina o nessun tipo di reazione, nessun tipo di commento, in realtà grazie al dialogo interiore si ha un feedback, cioè l'essere umano sente che in effetti il robot non può fare quella cosa perché ha il braccio surriscaldato, che il robot non è molto in linea con quanto sta facendo l'essere umano perché l'essere umano non sta seguendo la regola. Ecco, questa sorta di feedback data dal ragionamento interno del robot in realtà fa sì che la persona sia portata a fidarsi di più dello stesso robot, lo vede quasi come un amico. Questi sono i primi risultati a cui siamo arrivati, perché abbiamo fatto una sperimentazione che ha coinvolto circa 50 partecipanti con dei questionari, ovviamente amministrati opportunamente, siamo riusciti a risalire a questi primi risultati. Il robot addirittura viene percepito più antropomorfo, cioè più simile proprio all'essere umano.
E qui lei tocca un aspetto che penso sia fondamentale, professor Antonio Chella. Forse una delle cose che spaventa potenzialmente non è la grande capacità di calcolo che hanno anche le macchine legate all'intelligenza artificiale, e qui il discorso diventerebbe amplissimo, perché si tratta di capire fino a dove queste macchine possono carpire dati che magari possono essere anche sensibili, trasformarli in qualche modo, magari anche corromperli. Ma forse l'aspetto che inquieta è che queste macchine possano avere davvero un aspetto umano e quindi in qualche modo sostituirsi o addirittura prevaricare fisicamente l'essere umano. Questo è uno scenario soltanto da fantascienza?
Ma fino adesso sì, è uno scenario da fantascienza, diciamo. Però è chiaro che ci avviciniamo a questi scenari. Ci sono stati tanti tentativi, ci sono tuttora tanti studi sul, per esempio, sul concetto che cosa vuol dire, ecco, far finta di essere un umano. Per esempio, ecco, in Giappone il professor Hiroshi Ishiguro costruisce i geminoidi, cioè questi robot che sono estremamente, che hanno delle sembianze estremamente simili alle nostre, e noi abbiamo un lunga collaborazione con il professor Ishiguro, lui ha portato a Palermo i suoi geminoidi, diversi miei studenti sono andati e hanno trascorso anche lunghi periodi da lui. Però ecco, probabilmente non è soltanto l'aspetto fisico che inganna, perché altrimenti noi saremmo ingannati da un manichino. È qualcosa in più, è qualcosa che probabilmente è legato a quello di cui aveva accennato lei prima, cioè il concetto di coscienza, che è anche un po' diverso dal concetto dell'intelligenza, perché mentre l'intelligenza è un po' legata alla capacità di risolvere problemi, alla capacità, ecco, al problem solving, al discorso di avere il massimo, di sfruttare al massimo le situazioni, la coscienza è qualcosa invece di più proprio legato alla natura alla nostra natura, il fatto che noi siamo consapevoli di noi stessi, siamo consapevoli dell'ambiente esterno, proviamo delle emozioni, abbiamo una creatività. Ecco, oggi per esempio si parla molto della creatività nei robot e nei sistemi di intelligenza artificiale. Magari anche i sistemi come ChatGPT sono anche capaci di creare per esempio delle novelle, o i sistemi di generazione di immagini di cui parlavamo prima possono anche creare delle belle immagini, delle belle creazioni artistiche, però in qualche modo non hanno, ecco, la necessità di farlo, cioè lo fanno perché glielo diciamo noi, mentre un artista, una persona che crea, in qualche modo ha proprio una necessità di creare. Ecco, i sistemi a oggi, diciamo, tutti i sistemi di intelligenza artificiale, proprio perché apprendono da esempi, in qualche modo non sono in grado di creare qualcosa di veramente nuovo. Cioè quello che i sistemi creano, come ChatGPT, DALL-E e tutti questi sistemi di intelligenza artificiale, è un abile, diciamo, come dire, rimodulazione di tutto quello che è stato loro insegnato. Quindi è un po' il, diciamo così, ecco, io quando spiego queste cose ai miei studenti faccio l'esempio dello studente secchione, no? Cioè tutti abbiamo avuto il compagno di classe, magari al liceo, un po' secchione, che conosce tante cose ma non è in grado di avere quella scintilla creativa, quel qualcosa che ci fa cambiare la nostra visione del mondo, la nostra visione delle cose. Ecco, i sistemi di intelligenza artificiale sono questo, cioè sono dei compagni secchioni che conoscono tantissime cose, ben più di quello che possiamo conoscere noi, però sono in grado magari di dirci queste cose, di ricombinare queste cose, ma non di cambiare la visione del mondo, di cambiare la nostra, di cambiare un po' il paradigma. Ecco, i sistemi di intelligenza, secondo me, non, diciamo, le paure sull'intelligenza artificiale sono... È giusto che noi ci poniamo questi problemi, perché è chiaro che come il coltello, qualunque strumento si può essere utilizzato per il bene delle persone, può essere utilizzato per il male. Dobbiamo conoscere, però noi, come diceva Longo, come popolazione, come persone, dobbiamo essere in grado di controllarlo, di definirlo. Ecco, anche nella biologia ci sono tante cose che noi possiamo fare in biologia, non solo per il nucleare, ma in qualche modo la comunità internazionale, non solo quella scientifica, è in grado di regolare questo progresso. Le stesse cose dobbiamo farle per l'intelligenza artificiale. Quindi più persone sanno cosa, diciamo, conoscono l'intelligenza artificiale, e meglio è un po' per tutti.
Quante cose ancora ci piacerebbe dire, sarebbe bello per esempio affrontare la questione delle cosiddette reti neurali che permettono di capire il funzionamento appunto anche del cervello umano. Purtroppo non abbiamo il tempo, anche perché nel frattempo abbiamo già raggiunto in studio anche Antonio Bolzani, che adesso prenderà diciamo la guida, il timone dello studio. Ma volevo chiudere con Elisa Rubegni e fare un riferimento alle ricerche che state conducendo alla SUPSI, perché abbiamo detto l'intelligenza artificiale può venire in aiuto di questioni molto concrete, e qui penso per esempio alla sanità, che è un aspetto importante, ponendo anche tutta una serie di questioni. Riassumendo brevissimamente su cosa state lavorando alla SUPSI.
Sì, allora con Alessandro Facchini ed altri colleghi della SUPSI, anche del DEAS, con Emiliano Soldini per esempio, stiamo lavorando su un progetto dove l'obiettivo è proprio quello di rendere consapevole il medico, quindi è un progetto dove le AI viene utilizzate in ambito medico e dove il medico in qualche modo è consapevole del tipo di lavoro che sta facendo l'algoritmo, che in qualche modo gli dà delle informazioni, per esempio su un tipo di diagnosi rispetto agli esami che sono stati inseriti. Quindi stiamo sviluppando un prototipo, una serie di prototipi, per andare proprio a testare come l'AI possa essere utile in ambito medico per aumentare il livello di accettazione in ambito medico, perché può essere estremamente utile, però se progettata in maniera tale che questo non vada a sostenere il processo decisionale del medico, chiaramente ha un impatto, può avere un impatto tutt'altro che positivo. Quindi diciamo che con i colleghi dell'ITSIA e del DEAS in SUPSI, con un progetto finanziato in SUPSI, stiamo cercando di esplorare proprio questi aspetti, quindi come andare a sostenere i processi decisionali del medico per poter andare a sfruttare tutte le potenzialità delle AI, però partendo dalle persone, quindi partendo proprio dai processi cognitivi che guidano in qualche modo il processo decisionale e mostrando le potenzialità delle AI, come diceva giustamente la collega.
Allora, io mi fermo qui perché adesso appunto è venuto il momento di Controcorrente con Antonio Bolzani. Ripeto, avrei voluto continuare a dialogare con i nostri interlocutori, ma sono ambiti e temi che riprenderemo, quindi ben contento di aver coinvolto questa mattina Antonio Chella, professore di robotica, direttore del Robotics Lab del Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Palermo, la professoressa Arianna Pipitone, che è ricercatrice al Dipartimento di Scienze Umanistiche all'Università di Palermo e ricercatrice anche del Consiglio Nazionale della Ricerca Italiano e che svolge appunto ricerche in sinergia proprio con il Robotics Lab di Palermo ed è diciamo una collega collaboratrice del professor Chella, così come ringrazio Elisa Rubegni che è professoressa associata al Dipartimento di Informatica all'Istituto di Data Science dell'Università di Lancaster in Gran Bretagna, ma è anche docente ricercatrice alla SUPSI, e abbiamo sentito prima Alessandro Longo che è nostro collega giornalista responsabile di agendadigitale.eu, che è un portale di informazione digitale che sta per moderando adesso a Roma proprio un dibattito sulle implicazioni dell'intelligenza artificiale nell'ambito della pubblica amministrazione, del futuro anche dello sfruttamento anche in ambito economico, tutti ambiti nei quali dovremo anche prestare attenzione a quali sono gli sviluppi, perché in fondo, ed era questa un po' l'idea della trasmissione, è come se fossimo a una sorta di bivio, dobbiamo vedere quale strada vogliamo intraprendere, se quella appunto di un uso smisurato dell'intelligenza artificiale senza nessun controllo, oppure un uso intelligente che ci permetterà di sviluppare macchine intelligenti che saranno capaci di interagire con noi e non certo di prevaricarci. Grazie a tutti. Antonio Bolzani, a te.